un'occasione speciale. Rai Cinema è presente in una moltitudine di modi, con meravigliosi film, documentari, cortometraggi qui a Venezia. Questo invece è uno strano oggetto, perché è un progetto che è per il 7° anno a Venezia. Il progetto si chiama La realtà che non esiste. È un progetto che cerca, che ha l'ambizione, ha avuto l'ambizione 7 anni fa, di immaginare un modo diverso di raccontare tematiche sociali complesse legate in particolare al mondo del digitale. Quando siamo partiti 7 anni fa abbiamo iniziato col fenomeno Kikomori, poi abbiamo parlato di revenge porn, di challenge online, quindi ciò che poi qualche anno fa poteva apparire come un tema di nicchia, oggi è un tema universale nel momento in cui non c'è più separazione tra digitale e fisico. È un fenomeno che sempre di più permea le nostre vite, e quindi è importante per un'azienda come Rai Cinema raccontarlo. Ma anche un progetto di creatività, in cui in modo innovativo la produzione, il marketing, la comunicazione fanno squadra per portare questi corti a un pubblico il più ampio possibile, fatto di ragazze e di famiglie. Negli anni questi corti hanno sempre raggiunto vetrine importantissime in decine di festival e soprattutto su Replay. Sono sempre stati i corti più visti nelle settimane in cui sono stati lanciati, quindi abbiamo raggiunto milioni di persone parlando in modo innovativo, grazie ad artisti, attori affermati, content creator, musicisti, un pubblico veramente importante. Per parlarne, questo spazio organizzato in due momenti: nel secondo momento incontrerete la parte creativa, il cast, i protagonisti del film, mentre qui incontriamo i protagonisti istituzionali, produttivi, che hanno reso possibile questo progetto e che vi andrò a presentare man mano che passerò loro la parola. Prima di tutto Gennaro Coppola, One More, CEO di One More, che da sempre è innamorato di questo progetto. Quest'anno si è partiti da un'idea legata a Pirandello. Perché per One More è importante questo progetto? Che senso ha per voi, che siete produttori di documentari, di corti e di cinema, continuare a lavorare su un progetto così innovativo?
Grazie Carlo. Allora, il concetto di base è che l'audiovisivo, nonostante gli attacchi diciamo che ci sono in questo momento, resta il prodotto di divulgazione di idee più potente che abbiamo. Chiaramente il corto è un formato particolare, perché chiaramente accede a un tipo di target, però è anche un bel sistema per comunicare rapidamente dei messaggi forti a un target molto ampio. Questo prodotto ha questo passaggio in sala come evento e poi va su Replay direttamente, dove normalmente fa centinaia di migliaia di visualizzazioni in pochissimo tempo. L'idea è quella di continuare a sensibilizzare un mondo che sta subendo un attacco, lasciatemi passare il termine, digitale, nel senso, dalle statistiche che ci sono oggi, noi passiamo un terzo della nostra esistenza attaccati a uno schermo, okay? Questo, che sono circa 8 ore su 24, levate quelle che dormite, levate le altre, vedete che è una parte importante. Questo numero andrà a crescere perché la tecnologia sta diventando sempre più pervasiva sugli strumenti con cui noi accediamo. Questa è una grandissima bella cosa, io sono un uomo che viene dalla tecnologia, ma c'è anche una grossissima minaccia. La grossissima minaccia è quella che non si riesce ancora a capire quali sono i limiti su cui noi andiamo ad operare. È una tecnologia giovane, perché inizia 25 anni fa di fatto questa introduzione così massiccia del digitale, quindi i giovani sono sicuramente quelli più, tra virgolette, esposti a questo tipo di contaminazione, purtroppo anche gli adulti, che non sono in grado di fatto di supportare questo tipo di situazioni e di conoscenze. Per questo, oltre al Rai Cinema, che è il nostro partner storico, c'è la Polizia di Stato che si è unita negli ultimi anni, perché comunque, scusate, la Polizia Postale in particolare, di Stato sempre, ma postale, quindi, perché c'è chiaramente una connotazione dove postale, e noi la agganciamo in qualche cosa che non c'entra niente ormai con quasi... Esatto. E quindi comunque è di fatto di supporto su tutto quello che sono i reati digitali. Quest'anno l'argomento è un argomento particolarmente delicato, che è l'identità digitale, che è stato declinato dalla vincitrice della sceneggiatura. in due momenti diversi, uno il fatto di riconoscersi nel digitale, l'altro nella truffa fatta con il digitale, poi avrete modo di vederlo in sala. Quindi per noi resta un impegno costante nel continuare a sensibilizzare i giovani, ma non solo, su queste tematiche.
Grazie Gennaro. Ricordiamo che questo è un contest, quindi c'è una giuria che seleziona tra centinaia di sceneggiature quella che si ritiene più adatta a raccontare una determinata tematica, e anche i registi che ci hanno accompagnato in questi anni sono tutti giovani esordienti, quindi è anche un modo per dare spazio ai talenti. E a rappresentare la giuria una, appunto, produttrice, una creative producer come Erika Brenna, che appunto qui chiedo quanto è importante creare queste occasioni per aprirsi al mondo dei ragazzi.
Ma queste occasioni sono fondamentali per dare spazio alla creatività che esiste dei ragazzi, che spesso è soffocata da una moltiplicazione di finte opportunità, perché tutti possono creare contenuti oggi, però qual è la qualità del contenuto? Io vedo qui la sceneggiatrice Margherita che ha vinto. E io l'ho incrociata questa mattina con la mamma in albergo, era la persona più felice del mondo, e quindi mi piace citare lei e la mamma insieme, perché sono la rappresentazione che si può crescere facendo cose insieme, probabilmente pensando cose molto molto diverse. Ma lì si vede che c'è una mamma che è stata dietro alla figlia, perché se una figlia arriva a farsi quelle domande è perché qualcosa dietro è stato fatto. La creatività dei ragazzi è, per me è sempre il come che fa la differenza e non il cosa. Quindi, ripeto, tutti possono fare, ma come lo si fa? E avere spazi in cui Rai Cinema, che è il servizio pubblico, ecco, in questa sua funzione fa il servizio pubblico all'ennesima potenza, perché si parla ai ragazzi, ma parla anche alla famiglia, alle istituzioni, perché ciò che spesso manca ed è mancato, e vado un po' oltre il tema della creatività, è la presenza degli agenti educanti. Ecco, c'è un richiamo necessario, non retorico, ma forte, attraverso questa scrittura, questa interpretazione molto alta che mette insieme professionalità diverse, una grande attrice, un influencer, giovani attrici, sceneggiatrici, una modella, insomma mischia e mette insieme protagonisti e volti, e lo fa per insegnare qualcosa. Si può dire che si può ancora insegnare qualcosa? Sì, secondo me va detto. Quindi grazie per l'opportunità di essere in giuria e grazie a tutti voi.
Allora, un mantra legato al servizio pubblico è informare, educare, intrattenere. L'ambizione di questo progetto appunto è quello di sintetizzare questi tre pilastri del servizio pubblico. Quindi chiedo a Paolo Del Brocco, perché questo progetto, nonostante la complessità del Festival di Venezia?
Sì, intanto buon pomeriggio, grazie di essere qui. Ma noi supportiamo One More con questa idea di 7 anni fa, mi sembra, su questo progetto, che era un'idea e lo è ancora, molto, molto innovativa, e le sfide su questo tipo di progetti sono molteplici, perché da un lato c'era un po' la sfida tecnologica di fare un contenuto adesso abbastanza banale, ma insomma 7 anni fa non era così banale, multipiattaforma, che può essere utilizzato in vari modi, dall'altro il fatto di affidarsi a dei giovani registi, dei talenti giovani, per cui è la nostra un po' missione, una delle parti importanti della nostra mission, che è quella di scovare i talenti e quindi dargli anche la possibilità almeno di cimentarsi in prima battuta con un film. Noi li chiamiamo piccoli film, ma piccoli perché sono corti, non sono per forza piccoli, no? E poi sicuramente il fatto di poter veicolare dei messaggi sociali importanti. Ogni anno c'è un argomento particolare. Purtroppo vediamo che in questi anni, in realtà, come dire, noi ci rivolgiamo soprattutto ai giovanissimi, no, all'inizio, e adesso ci dobbiamo rivolgere un po' a tutti, perché come la cronaca insomma ci rende noto quotidianamente, purtroppo questo è diventato un problema che va su tutte le fasce d'età. E quindi grazie appunto a questa possibilità di riutilizzare un po' tutti i vari modalità, piattaforme varie, possiamo arrivare a pubblici molto diversi, magari alle famiglie, alle persone più grandi e anche ai giovani, e in questo modo anche, pensate quanti obiettivi con un film, anche di far avvicinare magari quei ragazzi che non, magari a cui il cinema magari non sono molto avvezzi, invece di fargli vedere comunque un film e quindi anche una qualità produttiva. Quindi questo è un po' quello che è stato il nostro intendimento, la possibilità poi di farlo con la nostra prima Scuola Cinema Channel e poi con Rai Play, ci dà la possibilità veramente di raggiungere un pubblico molto molto vasto, che è poi l'obiettivo in qualche modo di Rai Cinema, ma sicuramente della Rai. Questa partnership con Amore è una partnership ormai appunto pluriennale che ci dà grande soddisfazione, perché sì, poi possiamo avere dei grandi successi cinematografici. Qui, come diceva Carlo prima, abbiamo 4 film in concorso, altri 18-20 nelle varie sezioni, però poi questo di oggi forse è uno di quelli più significativi, proprio per il messaggio e per il significato. Ci fa molto piacere naturalmente essere vicini anche alla Polizia Postale, perché questo mette insieme istituzioni diverse che devono avere una sensibilità particolarmente evoluta su queste tematiche.
Grazie Paolo, ricordiamo che questo cortometraggio avrà anche una sua versione in virtual reality, a proposito di espansione tecnologica.
Scusa Carlo, una cosa mi sono dimenticato, invece io devo ringraziare tutti i talent che hanno partecipato con grande generosità quest'anno e sono qui, ma anche negli anni scorsi, perché anche questo sì, magari sembra una cosa normale, ma non è così scontata, e quindi, perché è chiaro che i volti, diciamo, famosi, questo tipo di contributo allargano per forza il pubblico, allargano questi messaggi. Scusate il post-script.
Allora, nell'ambito della giuria, appunto per arricchire la platea, abbiamo anche Alessandro Raggi, che è uno psicoterapeuta, esperto di disagi giovanili, a cui chiedo proprio di commentare il poster, che è un po' la sintesi di questo complesso rapporto tra identità fisica, personale e lo specchio dei social, lo specchio digitale.
Sì, grazie. L'identità, come tutti sappiamo, è un complesso multifattoriale, ognuno di noi la definisce per tanti motivi, per tante cose, in base a ciò che è, in base a ciò che sa fare, in base a ciò che ci piace, anche in base al nostro corpo, alla relazione che abbiamo con gli altri. Però ci sono delle persone che vivono dei disagi rispetto ai quali l'identità si assottiglia e coincide esattamente solo con il corpo. Quando questo avviene, come ad esempio nelle dismorfofobie, nei disturbi del comportamento alimentare, che non sono una mancanza di appetito, hanno poco a che vedere con l'alimentazione, ma hanno a che vedere con quell'immagine lì, con quell'immagine e quell'idea di imperfezione, e il cibo diventa il veicolo per raggiungere un ideale del corpo, che ovviamente è irraggiungibile perché è un ideale. Quindi quell'idea, quell'immagine, questo film, secondo me, non solo raccontano bene, e devo dire anche senza far troppo la morale, quindi motivo per cui io l'ho votato molto, molto volentieri, quindi senza moralizzazioni, ma raccontano bene quello che accade a molti adolescenti, quello che vivono. E un'altra cosa, secondo me, importante è sdoganare l'idea che sia il canale il problema è come viene utilizzato. Noi dobbiamo rendere sempre di più, noi psicologi, esperti di comunicazione, registi, influencer, dobbiamo rendere sempre di più la rete, ecco, tornare alla posta, no? La rete è un network, è sempre meno uno specchio di idealizzazione virtuale. Quindi se la rete diventa un network per collegarci, per fare relazione anche attraverso il network, allora quello è un antidoto. Se diventa invece uno specchio idealizzante, ci si può solo far male. Questo è un po' il messaggio che mi sentivo di dare, per cui complimenti, e complimenti a One More per questo progetto.
Allora, per la chiusura di questo blocco, la parola a una nostra partner ormai storica come Barbara Strappato, Polizia di Stato. La logica è quella, quindi, quando si sceglie una tematica, di non partire in base solo ai nostri gusti, ma in base a una comprensione di quello che effettivamente sono temi utili da affrontare. Quindi, Barbara.
Innanzitutto, grazie. Non so voi, ma avete visto in pochi minuti quante suggestioni che abbiamo avuto tutti ascoltando, no? Chi mi ha preceduto finora. Ed è questa la chiave di questa esperienza che si ripete. Anche per noi, che ci interroghiamo sempre, continuamente, rispetto a qual è lo strumento migliore per far arrivare alcuni contenuti. E allora dobbiamo usare delle parole senza, non so, senza sottrarci mai. Una è educazione, l'ha usata prima lei. L'altra è consapevolezza, che dobbiamo far crescere certamente nei ragazzi, ma molto anche negli adulti, e quindi anche questo concetto in qualche modo ci ha accompagnato, no, in questo piccolo confronto che abbiamo avuto. E l'altro è il dialogo, che per esempio rappresentano, no, la nostra sceneggiatrice e la mamma. Ecco, questo corto racchiude tutto questo e consente, attraverso il concetto di identità, che perdiamo un po' tutti, attenzione, quando dialoghiamo attraverso uno schermo, quantomeno perché magari cerchiamo di dare una versione un po' migliorata di noi stessi, perché magari scriviamo una cosa e poi subito dopo la rendiamo un po' più gentile o comunque un po' più elegante, o a seconda di quello che dobbiamo fare, no? Rispetto a quello che diciamo, che una volta detto e comunicato rimane quello che poi arriva. Ed è un argomento che un po' racchiude anche le tematiche che abbiamo affrontato gli scorsi anni, perché molte ragazze e molti ragazzi che hanno problemi alimentari, chiamiamoli così, che sono però tutto quello che lei diceva, racchiudono tutte queste altre condizioni della mente, ma del cuore anche, beh, si isolano, ed è un tema che abbiamo trattato, sono oggetto di reati anche gravi, come il cyberbullismo, che pure abbiamo trattato, preferiscono amicizie soltanto virtuali e possono essere vittime di tantissimi reati, per esempio le estorsioni sessuali, che pure abbiamo trattato. E quindi con questa storia siamo riusciti a raccontarne tante altre. E se noi arriviamo, così come è arrivata chi ha avuto la fortuna di vedere tutti loro, che sono stati splendidi, beh, allora sono sicura che il nostro dovere di far crescere educazione, consapevolezza e dialogo lo abbiamo svolto bene. Il tempo a disposizione è poco, però vi vedo tutti attenti e questo, diciamo, mi fa stare molto tranquilla che quello che volevamo condividere con voi lo abbiamo condiviso bene. Grazie.
Allora, prima di salutare gli ospiti, chiedo alla regia, così ci avviciniamo al film, di partire con il trailer.
Solo un'ultima battuta, Carlo. Io volevo ricordare che, anche se l'opera è corta, dietro questo tipo di lavoro c'è il lavoro di una settantina di persone, perché oltre al cast, che ringrazio qui presente, ma c'è tutta quanta l'organizzazione della società di Recinema e tutta quella che poi è il lavoro della troupe, quindi, che spesso vengono dimenticati, ma che in realtà sono quelli che fanno il cinema. Grazie.
Se vuoi diventare la versione migliore di te, devi volerlo davvero.
Fai anche la versione senza burro?
Il 90% della prima impressione è l'aspetto, lo dice la scienza.
Sono integratori, è pieno di gente che li prende.
Tipo Marta.
Marta Tiberini, influencer con oltre 3 milioni di follower.
Basta dieta assurda e sensi di colpa.
Lasciami stare.
Credi davvero che le persone nascano fortunate?
Dai, la pancetta. E allora?
La verità è che nessuno ti prepara come parole scritte da uno sconosciuto possano rovinarti la giornata. O come possono migliorartela.
Allora, ringrazio i nostri ospiti, invito a salire Chiara Nicoletti, che alzerà il livello della moderazione, e passo la palla al film. Grazie a tutti.
Grazie mille. E allora parliamone di questo evento speciale Imperfetta con innanzitutto il regista Nicolò Bressan degli Antoni, prego. La sceneggiatrice e vincitrice del contest, la realtà che non esiste, Margherita Pezzella. i protagonisti Federica Franzellitti, Lisa Lucchetta, Luna Shirin Rasia, Matteo Bianchi, Valeria Solarino, poi c'è Francesca Michelin che ha scritto proprio per questo corto una versione nuova di quello che ancora non c'è. Allora, iniziamo da Margherita, si è parlato tanto di te con mamma, c'è molto di mamma anche in che Valeria Solarino in questo corto. Dunque, vinci questo contest e lo vinci pensando a questo Imperfetta, ecco come nasce.
Come nasce Imperfetta? Allora, in realtà, pensando appunto alla nascita di questo corto, dobbiamo tornare un pochino indietro. Nel senso che io nel mio passato ho fatto la performer, ho lavorato anche nella danza, nel canto, eccetera. Per chi non lo sapesse, il mondo della danza purtroppo è un mondo molto difficile a livello fisico, nel senso che purtroppo c'è questa idea di perfezione che è ingiustamente sdoganata, nel senso che addirittura anche gli insegnanti, no? Sono lì a misurarti, a dirti ma hai mangiato troppo ieri sera, ma che cos'è? Devi tenerti, no? In quella giusta taglia. Io questa cosa l'ho personalmente molto sofferto. Io mi ricordo delle mie compagne, una mia compagna in particolare, stavamo facendo uno spettacolo e lei durante tutte le prove lei non pranzava. Cioè lei si beveva un caffè, quello era il suo pranzo. E ecco, questa cosa io insomma ce l'ho ancora molto dentro, l'ho sentita molto anche sulla mia pelle e vedo che purtroppo si riflette molto nei giovani di adesso, nei giovani, anche io sono giovane, quindi nei miei coetanei, attraverso questa, no, sempre questa idea di perfezione che adesso si vede molto attraverso i social, perché i social possono essere stupendi da un certo punto di vista, però comunque sono anche molto pericolosi, e soprattutto quando se ne abusa. E quindi in realtà mi piaceva parlare di questa tematica e far capire che in realtà questa perfezione non esiste veramente, nessuno di noi è perfetto e nessuno di noi lo sarà mai, anche perché sennò sarebbe veramente noiosa la vita se fossimo tutti uguali, tutti perfetti, e uno assolutamente scambiabile con qualcun altro.
Come questa sceneggiatura è diventata un tuo film, Nicolò?
Allora, prima di rispondere alla domanda ci tenevo intanto a ringraziare tutti voi che siete presenti e così numerosi, e ci tenevo a ringraziare anche alcune persone, tutto il gruppo di One More, Rai Cinema, Polizia, Backlight, con Lidia Codemo che si è occupata della post-produzione del corto, il mio meraviglioso cast, perché poi penso sempre che gli attori siano il cuore pulsante di ogni progetto e di ogni storia, Francesca con la sua splendida Quello che ancora non c'è, che riassume e anzi dà potenza e ancor più valore a questo progetto, Maupal che è l'artista che ha realizzato l'artwork del nostro cortometraggio, Polizia, e ho un ringraziamento anche personale da fare che mio fratello Alvise, che ha prodotto i miei cortometraggi precedenti e che mi ha dato la possibilità di arrivare da One More, che poi ci ha dato questa splendida opportunità, e quindi io sono grato a tutte queste persone che mi hanno permesso insomma di mettermi alla prova con questo progetto per me molto importante. Mi riallaccio anche a quello che diceva Margherita. Io quando ho letto la sceneggiatura di Imperfetta l'ho sentita subito sulla mia pelle. Io raccontavo anche al cast quando ci siamo incontrati, alle ragazze, a Valeria, che qualche anno fa, 15 anni fa, quando ero alla scuola media, io ero una persona molto diversa. Ero molto chiuso, avevo anche un aspetto fisico molto diverso. Sembravo un ragazzino piombato nella contemporaneità dagli anni 70, quindi con i mocassini. E chiaramente sono diventato nel breve arco di tempo lo zimbello non solo della mia classe, ma anche un po' di altre classi. Purtroppo a volte i ragazzi sanno essere anche molto crudeli tra di loro, non si parlava ancora di queste tematiche, i social stavano in qualche modo nascendo, però è qualcosa che mi sono tenuto dentro. Anche oggi mi rendo conto che nell'approccio con le persone questa, insomma, qualche maceria di questo continuo a portarmela dietro, poi chiaramente si cresce. E quindi quando ho incontrato il personaggio di Elena, interpretato da Federica, che ha fatto un meraviglioso lavoro come tutto il resto del cast, che mi permetto di ringraziare per la fiducia soprattutto che ha avuto nei miei confronti e per la grande possibilità di dialogo che mi ha concesso, l'ho sentita mia immediatamente. E penso che il titolo di questo corto sia estremamente evocativo, perché penso che l'imperfezione che noi tendiamo sempre a declinare in maniera estremamente negativa e a scartare sia invece il più grande dono che ogni essere umano ha. Perché personalmente penso che le cose imperfette siano le cose più belle. Sono l'imperfezione che ognuno di noi ha, è l'elemento che caratterizza la nostra personalità. E tante volte in un mondo che sempre più ci racconta che dobbiamo essere così come siamo, in realtà poi sottotrama lavora affinché poi noi ci sentiamo costantemente a disagio con noi stessi. Viviamo in una società che ci vuole sempre al meglio della nostra forma, sempre perfettamente performanti e performativi. E invece penso che tante volte, soprattutto anche per i più giovani, è quello che viene fuori anche nella canzone di questo corto, è quello che fa anche Elena, supportata da una mamma meravigliosa, secondo me, perché permette anche alla figlia di sbagliare, sia proprio questo, incontrare l'errore, perché tante volte vedere anche l'errore in faccia fa sì che noi poi dopo ne usciamo anche più consapevoli, no? Quindi i social, e poi chiudo, non sono da demonizzare, ma sicuramente è molto importante, soprattutto per i giovanissimi, ma non solo, però chiaramente per loro soprattutto, bisogna capire come utilizzarli, perché spesso e volentieri possono rappresentare un'insidia. Quindi a volte è meglio, come fa anche Elena alla fine, lanciare il telefono da una parte.
La famosa educazione digitale, che servirebbe digitale a tutti. Prima Paolo Del Brocco ringraziava, ecco, tutte le persone che hanno voluto donare anche il proprio volto e la loro anche notorietà per il potere comunicativo per questo corto. Quindi torno, vado laggiù da Francesca, perché volevo, ecco, lo so che lei, tu sei sempre tanto anche attiva sui social, in senso anche rispetto a queste tematiche, quindi che valore ha avuto per te far parte di Imperfetta?
Scusate, mi sto riprendendo, mi sono fatta un po' un piantino sentendo queste parole. Allora, io quando ho letto questa sceneggiatura mi sono molto emozionata. Ho rivisto comunque la me ventenne, che purtroppo, soprattutto, dico per colpa dei social, perché è da lì che è successa questa cosa, sono diventata dismorfofobica in maniera veramente intensa, al punto davvero di alienarmi quasi dalla mia identità, da quello che percepivo, perché poi è quello che succede con i social. Inizia inevitabilmente un po' per tutti un po' un processo di alienazione. Quindi mi sono molto emozionata, mi sono rivista e ho ripensato appunto a questa canzone che ho scritto quando avevo 20 anni esatti, spaccati, quindi 10 anni fa, perché quest'anno ne ho compiuti 30, che è una canzone che mi sono dedicata quasi al pianoforte scrivendola, e ho pensato poi appunto per l'occasione di ricantarla con una voce un po' più matura, di riarrangiarla e di ovviamente riadattarla anche a quello che era un contesto appunto cinematografico, in cui servono anche la musica, va a rispondere ad altre necessità. E io credo che i social siano un luogo ovviamente, devo dire, speciale, divertente, che ci permette di essere più connessi, di poter anche comunicare la nostra, nel mio caso la mia musica o la nostra attività, in maniera ovviamente più capillare. Però è chiaro che spesso gli ideali di bellezza proposti, il modo di porsi, è falsato, è irraggiungibile e crea della frustrazione, è inevitabile, crea proprio un senso di inadeguatezza. Però ecco, un giorno ho incontrato questa persona che mi ha detto: tu vuoi sempre essere perfetta, vuoi sempre rispondere a qualcosa, ad un canone, anche che a volte ti sei prefissata tu. Invece mi ha detto, impara a seminare un po' di imperfezione in giro per il mondo. Prova a renderlo il tuo nuovo obiettivo, seminare imperfezione. E allora, cavolo, quella frase mi ha veramente devastata da perfezionista contro il freak quale sono. E ho detto, sai che c'è? Sì. Voglio divertirmi, voglio gioire della mia imperfezione, voglio appunto godere e divertirmi nel sparpagliarla per il mondo. E quindi tante volte, quando leggo commenti sul mio corpo adesso, non mi toccano più. Però mi arrabbio perché penso alle ventenni, alle quindicenni, alle ragazze che sono piccolissime e che devono magari gestire commenti che io adesso so gestire, ma loro no. Però continuerò a seminarla questa imperfezione, perché uno psicologo mi ha detto, io sono grande fan degli psicologi, categoria che frequento da tanto tempo,
tutti.
Mi ha detto, dove c'è perfezione non c'è umanità. Dove c'è imperfezione invece di umanità ce n'è, ed è lì che dobbiamo stare. Grazie.
Valeria Solarino, con Margherita parlavamo della mamma. Qui, ecco, non solo portare il tuo potere, ecco, il tuo viso, la tua bravura, ma interpretare un personaggio che rappresenta i genitori in questo tema, che è un ruolo difficile, perché rendersi conto che sta accadendo qualcosa e provare a intervenire, stare vicino, ma non rischiare di avere l'effetto opposto. Quindi che percorso è stato e perché, ecco, hai preso parte a Imperfetta?
Beh, io ho accolto questa proposta di Niccolò, che ringrazio moltissimo, con grande entusiasmo, perché mi sembra, insomma, uno dei tanti modi per parlare di un tema così importante, e penso che l'arte, che il cinema lo possa fare in modo, insomma, più diretto, più profondo, che arrivi immediatamente all'anima proprio delle persone e spero dei giovanissimi. Io ho 46 anni, quindi quando ero adolescente non c'erano i social e quindi non ho vissuto la mia adolescenza con la pressione del confronto che adesso hanno gli adolescenti con il mondo. Cioè, gli adolescenti si confrontano con il mondo. Io mi confrontavo con le mie compagne di classe, al massimo di scuola, e comunque avevo tutte le mie paranoie. E invece oggi è questo strumento che, come insomma sottolineava lo psicologo, può essere anche una grande ricchezza, ma può essere anche devastante se viene preso come riferimento, diciamo, di modello. Questa mamma che io interpreto cerca di accogliere il problema che ha la figlia, e in questo, insomma, devo veramente fare i complimenti alla sceneggiatura, perché racconta proprio il fatto che questa mamma non si pone in contrasto con quello che questa ragazzina prova, anche se l'ha già superato, l'ha già magari vissuto e se considera da adulta un problema, insomma, quasi irrilevante, ma si mette, cioè, se questo è un problema per lei, allora parliamone, no? C'è questa scena che è la mia preferita, dove dice, parliamo di questa cosa, io sono con te, quindi si pone in un dialogo con questa figlia e non demonizza tutto il racconto di questo piccolo film, non demonizza la cura della propria immagine con un falso moralismo, ma ci dice che dobbiamo inseguire la versione migliore, sicuramente interiore, ma anche esteriore, di noi stessi, di noi stesse, ma di noi, non di qualcun altro. Ecco, questa è la cosa, insomma, alla quale io tengo molto, che non vuol dire, appunto, visto che andiamo bene tutti come siamo, ci trascuriamo. No, il nostro compito nel mondo è quello di essere delle persone continuamente migliori, anche esteriormente. Poi, a seconda della propria sensibilità, uno deciderà di dedicare più tempo all'interno o all'esterno, però alla versione migliore di noi stessi, di noi stesse, non di qualcun altro. Ed è per questo che questo modello che mia figlia prende come modello da raggiungere è sbagliato, perché è qualcosa che non le appartiene. E poi in più è anche falso, è anche una truffa, quindi insomma è un ulteriore salto mortale. Però ecco, per entrare un po' di più nei panni di questa mamma, e non essendo io mamma, mi sono confrontata con diverse mie amiche che hanno figlie adolescenti e ho riscontrato con dolore come questo sia proprio un tema molto molto frequente. E il problema è che appunto la generazione dei genitori non è una generazione nata col digitale, no? E quindi non sa. E questi ragazzi giovanissimi sono stati investiti da questa cosa che è molto molto pericolosa, ecco.
Allora, prima di passare la parola a colleghi, chi vorrà fare domande, vorrei ripartire qui da Federica, perché ecco, vorrei capire da voi un po' che esperienza è stata e come l'avete vissuta, essendo, ecco, ho sentito le varie voci e alle varie età, no? E nei vari ruoli, ecco, però per voi com'è stato doppiamente questa esperienza, essendo vicini a questo mondo, a questa realtà, a quell'età?
Sì, sicuramente è uno ormai dei problemi più grandi che si affronta al giorno d'oggi. È uno degli scogli da battere, diciamo, prima che la nostra generazione ne cada in un pozzo senza fine.
Bene.
È stato sicuramente un lavoro duro, ma molto bello, molto profondo, molto significativo, molto costruttivo, proprio perché si sa, diciamo, di questo tema, ma non se ne sa mai abbastanza, diciamo, no? C'è sempre qualcosa in più da scoprire, sempre qualcosa in più da argomentare, sempre qualcosa da aggiungere. E sicuramente, appunto, come ha detto Nicolò prima, avere la possibilità di dialogare prima di iniziare a lavorare sul progetto ha sicuramente influito tantissimo, sia per creare un legame che poi si va a raccontare durante le scene, che è proprio a far capire realmente di cosa stiamo parlando, che cosa diciamo, che cosa vogliamo affrontare. È diciamo uno dei problemi che riguarda, diciamo, la maggior parte dei ragazzi di oggi, e specialmente appunto le persone che sono costantemente a contatto con i social, che vivono, che pubblicano. E la cosa brutta è che si guarda sempre al lato sbagliato della medaglia, cioè si guarda sempre al social come è un posto brutto, perché io metto una foto e una ragazza mi scrive che il mio fisico non va bene, che la mia maglietta non è abbastanza carina. E invece si dovrebbe guardare l'altro lato, cioè è un posto bello in cui si parla di un qualsiasi cosa, in cui si fondano legami che aiutano a trattare temi come questo, ma anche di qualsiasi altro tipo. Cioè sì, ormai i social sono visti come un metodo di autodistruzione piuttosto che un metodo di costruzione, e questa è una cosa su cui proprio il progetto spero, diciamo, si capisca, e spero che chi lo vedrà, diciamo, grandi adulti, capiscano che bisogna costruire e che bisogna mettere i mattoni piuttosto che lasciar perdere.
Grazie. Mentre parlavi vedevo che Lisa annuiva.
Io sono completamente d'accordo con quello che diceva Federica. Io lavoro nel mondo dei social ormai da 3 anni e sono una cassa di risonanza gigante, quindi bisogna stare molto attenti a quello che si pubblica. Io in primis cerco di filtrare sempre quello che pubblico, perché so che dall'altra parte comunque ci sono delle persone che mi seguono, che siano tante o poche, insomma sono più grandi, più piccini, e per me appunto è molto importante essere consapevoli della responsabilità, insomma, che ho.
Luna, per te, tu rappresenti, ecco, non spoileriamo, ma tanto da oggi lo vedete sul RaiPlay e tutto, rappresenti il modello irraggiungibile.
Sì. Insomma, è un ruolo leggero, ecco.
Sì, esatto.
Allora, io intanto voglio ringraziare tutti per avermi, soprattutto il regista, per avermi scelta. Diciamo che io nasco dal mondo della moda e quindi questa parte per me è stata molto significativa, perché nel mondo dell'immagine, che io non lavoro con i social in realtà, quindi è stato nuovo dal punto di vista di messaggio, ecco, di come trasmetterlo, del mezzo in cui si trasmette questo messaggio. Però ho colto molto volentieri questa offerta, perché vivendo da dentro l'estetica, il mondo dell'apparenza, vedo quanto purtroppo conti. E vedo quanto il paragone con questo ideale di perfezione sia costante, soprattutto in questo mondo della moda, ma non solo. E potermi mettere io da fotomodella da cui arrivo dall'adolescenza, potermi mettere in questo ruolo e trasmettere anche alle mie coetanee e alle mie colleghe della moda, e non solo, che non c'è un ideale da seguire, che siamo belle tutte con le nostre imperfezioni e che sicuramente, anzi spero che cambi proprio quel mondo e che i giovani capiscano che la perfezione sta cambiando, che non è mai stata neanche così prima, cioè le donne di un tempo erano belle anche in tante altre forme. Quindi mettermi in gioco in questa cosa è stato sicuramente intenso, interessante, e potermi confrontare con tutti, anche col regista prima di girare, è bello, come il mio personaggio vedrete che assume dei cambiamenti in corso d'opera, quindi passa da magari l'irraggiungibile, l'amica, per poi diventare magari la cattiva e alla fine, insomma, non svelo, però c'è questo... quest'altro aspetto, che quindi vediamo che anche lei soffre in qualche modo in questa vita. E niente, spero vi arrivi il messaggio, perché è veramente forte. Grazie.
E infine Matteo, tu sei l'amore, ma tu sei il trigger, come direbbero in inglese.
Sì, diciamo, rappresento l'evento scatenante del corto, quindi soprattutto all'inizio potrebbe essere percepito come, insomma, personaggio negativo, però il punto per cui sono molto contento di far parte di questo corto, e ci tengo anch'io a ringraziare Nicolò per avermi dato la possibilità di farlo, è il fatto che, se da una parte si parla di perfezione a livello estetico, il mio personaggio, insomma, col mio personaggio si parla anche di perfezione a livello di essere umano, a livello di trovare un proprio posto nel mondo. Comunque parliamo di giovani ragazzi, diciottenni, ventenni, che si fanno delle domande, come dicevamo prima, che cercano un posto all'interno della società, all'interno del mondo, appunto, e insomma lui... senza fare spoiler, se inizialmente mette da parte la propria essenza, io spero che dia un buon messaggio a chi come lui si sta facendo delle domande e si chiede chi veramente vuole essere.
Ci sono domande? Francesca Pierleoni. Metto gli occhiali.
Buonasera, Francesca Pierleoni dell'ANSA, e volevo chiedere a Francesca Michelin e Valeria Solarino, il corto, chiaramente il problema dell'aspetto riguarda tutti, uomini e donne, però è inutile negare che le donne sono particolarmente colpite, e abbiamo visto recentemente anche dei casi di cronaca in cui le donne sono vittime ignare, possono diventare vittime ignare, come con il sito di mia moglie. Volevo sapere come avete reagito al fatto, a questo tipo di attacco, di nuova minaccia dei social? E come la valutate? Se pensate che comunque stiamo andando avanti o no? Grazie.
Parlavo prima con appunto la rappresentante della Polizia Postale e mi diceva proprio che gli attacchi maggiori sui social sono diretti alle donne, la categoria più colpita, colpita per l'aspetto innanzitutto e poi per il modo di vestire. E questo è, insomma, è inquietante che, insomma, che ci sia questa, che ci sia questa, questo mondo così, insomma, che sembra non esistere ma in realtà è così forte, così impattante, può essere così impattante sulla vita delle persone, e che in questa, insomma, in questo mondo ci si permetta di dire, di insultare e di esprimersi in un modo che non sarebbe tollerato se lo si facesse, pensiamo anche su un giornale, no? Se una persona pubblicasse un commento o una foto, ecco, ne risponderebbe immediatamente, ne risponderebbe l'editore, l'editrice, il direttore o la direttrice del giornale. Invece c'è questo mondo del virtuale che sotto, insomma, questo cappello, no, così ipocrita della libertà, libertà di espressione, permette in realtà di dire qualsiasi cosa. E da un lato appunto può produrre questi effetti devastanti su chi è vittima di insulti o anche, insomma, commenti, e dall'altro produce anche una grandissima disinformazione quando c'è un sovraffollamento di informazioni. Sappiamo bene che il risultato annulla tutto, no? Cioè l'informazione è pari a zero. E dall'altro lato anche la velocità con la quale fruiamo di queste informazioni non ci permette di approfondire, insomma. Però questo è un altro tema. Leggevo qualche giorno fa, credo sul Corriere della Sera, una intervista a un utente di uno di questi, di queste, come si chiamano, insomma, sì, questi gruppi, sì, cloacche, giustamente, che diceva: io non ho mai pubblicato nulla, vabbè, insomma, questo quello che affermava, però che male c'è, lo facevo, andavo ogni tanto, passavo tempo, facevo qualche commento, che problema c'è? D'altra parte sono foto che magari, per quanto riguarda il gruppo mia moglie, erano foto proprio private, mentre invece per quanto riguarda altri gruppi che sono venuti fuori, erano foto prese, foto già pubblicate. Però appunto qui c'è da capire, si può prendere una foto di un personaggio che, perché fa un lavoro che ha a che fare col pubblico, lo si può mettere in un contenitore e dire quello che si vuole di quella cosa lì? E un altro tema che mi viene in mente è: perché un personaggio è pubblico, si può fare di questo personaggio ciò che si vuole, si può commentare la sua vita, dei momenti della sua vita anche privati, perché ha un lavoro che ha a che fare col pubblico? O forse dovremmo proteggere la sfera che invece dovrebbe rimanere privata, ecco. E quindi sono abbastanza sconcertata, non riesco a capire neanche quale sia il divertimento di questo voyeurismo moderno, non riesco a capire che cosa si provi, no? Quando si è affiancato questo sito dove uomini postavano foto di proprie compagne o mogli, all'idea dello scambio di coppia, ma nello scambio di coppia, e quindi nell'assistere alla pratica sessuale del proprio compagno o della propria compagna, ma nello scambio di coppia c'è consenso, qui non c'è consenso, quindi, insomma, questo è il tema agghiacciante, ecco.
Sarò breve. Le donne sono una delle categorie più discriminate nel nostro paese e non solo. E, spoiler, viviamo in una società patriarcale, punto. È questo il problema. E quindi ognuno di noi deve deprogrammare, deve disinstallare pian piano quel maschilismo con cui è cresciuto nel vedere, nel giudicare, nell'interpretare la società. E mi viene sempre da parlare di un termine che è doppio standard. Io penso alla maestra di Torino, famosa, che mise delle sue foto ed era, come posso dire, lì c'era consapevolezza, l'ha fatto volontariamente, mise delle sue foto in un sito e venne in qualche modo ostracizzata, tutti la colpevolizzarono, eccetera, eccetera. Invece questi uomini non stanno rischiando il posto di lavoro, non stanno rischiando niente. E hanno fatto delle cose senza il consenso di queste donne. È sempre lì, è il doppio standard. Una donna non può fare quello che vuole perché se è libera viene giudicata, viene ostracizzata. Un uomo invece può sempre fare quel cavolo che gli pare. E quindi io partirei da questo, dall'analizzare tutte le varie situazioni, quando è una donna a viverle attivamente e passivamente e quando invece è un uomo, perché è lì il focus, secondo me. Grazie.
Grazie mille. Purtroppo non abbiamo più tempo, però il tempo da oggi ce l'avete per vedere Imperfetta, che è su RaiPlay, evento speciale qui alla 82esima Mostra d'Arte e Cinematografia di Venezia. Grazie a Margherita Pezzella, Nicolò Bressan degli Antoni, Federica Franzellitti, Lisa Luchetta, Luna Cerirrasia, Matteo Bianchi, Valeria Solarino, Francesca Michelin. Grazie.